And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby, che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera, buonasera ragazze, ragazze all'ascolto.
Ma tu l'hai notato fuori?
Che cosa? Il cielo?
È che non è più...
Cioè, siamo in...
come si chiama la nostra trasmissione? Aspetta.
Poveri Mabelli.
Poveri Mabelli Dark.
E Light?
Semi.
E Limbo.
Crepuscolar. Sì. Sai che stavo dicendo mente locale?
Lo so.
Sai che io vivo nel passato?
Sai cosa? Sto per dire...
Sai che viviamo nel passato. Allora Disma, oggi è una giornata importante. Una giornata di celebrazioni.
Perché oggi è il 19 febbraio.
Oggi è il 19 febbraio.
Compleanno di Cristoforo Colombo.
Sì, è anche l'anniversario della morte di Bon Scott degli AC/DC. Ma poi ne mettiamo una canzone magari.
E beh, anche ieri era il compleanno di André.
E di André, ma soprattutto Disma, si celebra una ricorrenza alonica oggi.
Ah, la prima volta che hai camminato, che hai detto papà e mamma?
No, perché avrei avuto un anno. No, io a quanti anni e mesi hai camminato? Io a 10 mesi.
Che ne so, come fai a sapere, mica ti ricordo.
Me l'ha detto mia madre, cioè che attorno a Natale del 1975 ho camminato.
E i miei probabilmente erano stesi da degli acidi mentre camminavo.
Ti hanno mandato a comprarli.
Vivevano in un mondo fatto di sogni.
Ma tu a un anno eri in un campo hippies.
In un campo di protezione minore, probabilmente.
Oggi è il 25ennale della mia prima andata in onda. Su Radio Popolare.
Allora aspetta.
Anche perché avevo lavorato sempre solo in quella radio lì.
Aspetta.
In questa radio qui.
E allora,
grazie.
Auguri Alone.
Grazie tanto a tutti e a tutte.
Chi volesse chiamare o mandarci degli SMS.
No, vabbè, chiamare mi sembra troppo.
No, per fare gli auguri Alone, un quarto di secolo a Radio Popolare.
Un quarto
a fare,
di secolo.
Sai cosa fare? Total rubbish a Radio Popolare.
Total rubbish. Sì, uno stile di vita il nostro.
Uno stile di vita che potremmo. Io invece non lo so. Io non so qual è stata la mia prima. Ma tu intendi in conduzione?
In conduzione.
In studio.
Doveva essere la prima puntata della Grande Fuga. In realtà non andò in onda proprio la Grande Fuga, che cominciò la settimana dopo, il sabato 26 febbraio 2000. Ma comunque andammo in onda con il Tatone Cristiano Valli, con Alessio Tagliento e Diego Caielli, per quello che fu una specie di aspettando la Grande Fuga, un prodromo, un prequel, un numero zero, diciamo, in diretta. Sì.
Incredibile. Sono invidioso, perché invece io non sono in grado di festeggiare questo compleanno, perché non so, magari qualche... fan all'ascolto si ricorda la prima volta che...
se qualcuno si ricorda della prima volta in cui allora andò in onda perché ascoltava quella trasmissione lì, o si ricorda la data della prima onda di Disma, che potremmo chiamare, potremmo dire che era la prima puntata del Triangolo dei Bermuda.
Credo.
Dovrebbe essere quella.
Credo di sì.
Cioè, che tu consideri la tua trasmissione, in cui eri titolare di una trasmissione.
Credo di sì. Sì. Non mi ricordo, francamente.
Mi è arrivato un messaggio, però. Quando ho camminato.
Quando è che hai camminato?
Il 5 gennaio del 76.
Sì. Ma allora sei proprio un grande.
Perché se l'è segnato sul diario, mia madre.
No, mamma, sì, no, sì, la sì. Mia invece probabilmente era altre condizioni. Vabbè, allora ti arrivano i complimenti da Giacomo.
Grazie.
Complimenti per un quarto di secolo. Grazie sì. Per tutto quello che ti sei inventato in questo quarto di secolo. E basta, arrivano i complimenti.
Grazie da una persona, giustamente. Tutto allora, quello che mi sono inventato in questo quarto di secolo, fondamentalmente un paio di aneddoti continuo a raccontare ossessivamente, in loop, in circolo.
Però vorrei ricordare anche che hai intervistato comunque di uno che...
Samantha Cristoforetti, insieme l'abbiamo intervistata, sì. Poi anche... basta. Decorato.
No, che poi parte il coro.
Sì, allora, ci scrive Sergio che dice che lui oggi, nel 2000, iniziava il servizio civile, ma ci ascoltava già.
Ma c'era ancora il servizio civile nel 2000?
Sì.
Sì?
Sì, sì.
Che cosa avete iniziato? Ve lo ricordate il vostro primo giorno di lavoro? Come lo ricordate? Come un'angoscia totale o una bellezza? Io sono sicuro che la mia prima puntata di Triangolo dei Bermuda, quindi primo giorno in radio come volontario, non pigliavo una lira, ero sicuramente ubriaco.
No, ma perché per la tensione?
No, perché la trasmissione durava da...
Da l'una meno un quarto
alle 6 del mattino. Sì. Io arrivavo con una borsa frigo con all'interno delle... Non posso dire...
Delle birre.
Da 8 gradi e mezzo. Sì. E la nottata passava veloce così.
Ma solo tu o anche il tuo socio sicuro alle birre? Quindi no, alla fine io. Era uno... sobrissimo e sano e uno distrutto che sbiascicava e il regista eri tu, tra l'altro.
No, era lui.
Era lui? Eri spalla allora. Beh, meno male, diciamo che la trasmissione quindi riusciva perlomeno ad arrivare alla sigla finale.
Ci arrivava molto bene.
Io non me la ricordo bene il Triangolo di Bermuda, l'ho ascoltato onestamente poche volte.
E forse c'era un motivo.
No.
E, senti, ma invece la sigla della Grande Fuga?
Allora, era un pezzo speed metal. Di chi? Non mi ricordo. Bisogna andare a recuperare
il podcast.
Insomma, sì, beh, quello che potrebbe diventare un podcast. E poi shazammare. Lo farò.
Dovevi farlo oggi.
Tanto so le date, so gli orari. Dovrebbe essere abbastanza facile.
Allora, vediamo un po' anche il primo ascolto di Radio Popolare. Allora, per esempio, Davide ci scrive: Alone ti ascolta dal 2003, tornato da Londra, mente locale, i nostri nemici, c'era anche Disma Dylan.
Non era il 2003, era il 2005, i nostri nemici di mente locale, sì.
Ascolterei un pezzo del tuo First Time, ma non ce l'abbiamo.
Dobbiamo trovarlo.
Ma io, se tu me lo permetti, però ci deve essere il tuo consenso, sì. Ho una tua registrazione.
No, non la mandi.
Hai capito di cosa?
Sì, ho capito benissimo.
Dillo,
no.
Dillo di cosa.
Alone a Sacadò. No. Uno dei momenti più duri della mia vita. Davvero, quindi no.
No. Vabbè.
È stato un trauma.
Un trauma,
tra l'altro, sai dovuto a cosa? A parte la mia totale impreparazione, al fatto che comunque mi avevano sbattuto a cazzo di cane a fare una trasmissione che non c'entrava niente con me. Quindi colpa di tutti. Ma anche mia, cioè, ma soprattutto di quel floppy disk, perché floppy disk
non salvò la scaletta.
Perché non avevamo neanche la rete interna all'epoca.
Ti dirò di più, io posseggo la prima puntata fatta da Sacadò di me, poi però l'ho fatto per due o tre anni, che era una trasmissione culturale, diciamo, e la prima puntata fatta da te. E la prima puntata fatta da Niccolò Vecchia. Ho anche questo documento.
E noi avevamo a un certo punto stampato tutte le scalette tue e te le avevamo rilegate.
Sì.
Vabbè, le tenevi tutte.
Tenevo ancora.
Un saluto a Roberto che si ricorda della grande fuga, non della prima puntata, bensì dell'ultima, cioè la grande fuga che facemmo in moto ad Arenzano, perlomeno io insieme a un gruppo di motociclisti, poi tanti altri andarono in altre parti d'Italia, della Lombardia o di Milano. E si ricorda della mia BMW R45 e dei miei guanti da lavoro. Usavo dei guanti da lavoro.
E beh, sì, quella era la povertà che non passa mai. Tra poco parleremo, come ogni mercoledì, cercando di elevarvi, se non economicamente, almeno culturalmente, con un po' di filosofia. Ma oggi cambiamo tiro, perché parliamo di filosofi e non di filosofie, non di teorie. Parliamo di filosofi, oggi parleremo di Socrate, ma poi dopo cercheremo di arricchirvi invece proprio a livello monetario, perché, attenzione, sedetevi, c'è in palio $1 milione. Poi dopo vi raccontiamo perché e per come.
Questo è il grande ritorno del signor Truffaldoni. Con la mia intelligenza artificiosa craccherò l'operazione primavera e venderò i biglietti al mercato di Via Papiniano.
Fermo, in nome della legge. Sono il brigadier Gattabuia. In alto le mani! L'operazione primavera è solo su radiopopolare.it!
No, povero me, Metapino! Brigadier Gattabuia, sia clemente! Mi ravvedo!
Il reato di Mariuolo colto in flagrante prevede l'acquisto di 100 biglietti dell'operazione primavera! Concilia?
Ma certo, brigadiere! Ecco a lei, 250 euro!
Non esiste nessun brigadier Gattabuia. Signor Truffaldoni, ci è cascato. Lei è un idiota.
Sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations spare the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
Say it. told, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know.
Joy Division, quale miglior scelta per parlare di filosofia, di introspezione, di esistenzialismo, anche se credo che oggi non saremo su quel lato lì della filosofia, non è? Perché andiamo indietro nel tempo, andiamo dalle parti di uno che beveva molto, almeno quanto me durante il Triangolo dei Bermuda.
Stiamo parlando di un collega?
Sì, collega.
Un affine,
sì, un amico,
praticamente sì, solo alcuni secoli ci separano, ci hanno separati, ma altrimenti saremmo stati veramente dei compagni di merende di primissimo ordine. Socrate!
E diamo il benvenuto a Matteo Bianchi, filosofo e doppiatore, il sì. Che fa di lui una persona...
Doppiatore di filosofi.
E doppiatore, forse hai mai doppiato un filosofo?
Ma in realtà non credo.
No, ti manca nel tuo...
Mi manca.
Cosa stai doppiando? Qual è l'ultimo telefilm o film che hai doppiato? Te lo chiediamo ogni tanto perché così la gente ti riconosce, sì. Ti cerca.
Ma allora adesso c'è un paio di cose su delle serie molto carine italiane. C'è una che si chiama Prima di noi, dovrebbe uscire tra poco, un'altra è... Bel Canto, stanno facendo la pubblicità adesso.
Bel Canto, l'ho vista la pubblicità, sì. L'ho vista.
Esatto, io faccio un po' di...
Ma fai il cantante lirico, no?
No. Ma no, lì è una roba storica, insomma, molto carina.
Allora, provate a riconoscere il nostro Matteo all'interno di Bel Canto e di l'altra cos'era?
Prima di noi. Sì, è uscita da poco anche Blocco 181.
Ah, ho visto la prima stagione.
Sono nella seconda.
Ah. Ok, quindi Disma non hai potuto riconoscerlo.
Chi riconosce Matteo vince
4 biglietti.
Però solo il primo o la prima che lo
sì,
azzecca.
Anche perché andrà a guardare i credit.
Ah, già,
no, niente.
No, allora
niente,
non vincete niente.
Non vincete niente. Ladri, volevate truffarci.
Sempre questi premi, basta.
Bravo. Ah. Senti, ma parliamo di filosofia. Chi sì. era Socrate, vai. Questo... che si sente, insomma, un nome che è comunque famoso.
Sì, l'abbiamo già sentito.
Allora, la cosa più interessante di Socrate è che tutti parlano di lui da secoli, ma in realtà lui non ha scritto niente. Quindi quello che noi sappiamo di Socrate è quello che dicevano i suoi discepoli, in generale le persone che hanno parlato di lui più o meno bene. Mm. E diciamo che la cosa certa che noi conosciamo è il fatto che sia un po' il padre della filosofia occidentale, nel senso che quello che ha dato una svolta etica alla riflessione filosofica, mentre prima si studiava soprattutto la natura, la ricerca della verità, di cose che magari sembrano un po' più...
Pippe mentali.
Sì, esatto. E niente, rispetto alla sua figura abbiamo comunque pareri discordanti, perché se ascoltiamo Platone, lui era il più onesto, il cittadino migliore che si potesse desiderare. Se ascoltiamo...
Però scusami, Platone comunque era una figura miserabile, cioè era un...
Però comunque Platone era figlio di aristocratici, era il nipote di uno dei 30 tiranni, cioè comunque era uno che aveva un peso, e poi è il vero discepolo, quello che ha scritto tutto Socrate, no? Poi ci sono altri personaggi che hanno detto di Socrate... che fondamentalmente era uno brutto col naso a patata, tarchiato.
cioè quello che dice di me Alone ogni giorno.
Beh, allora io ti considero un grande filosofo.
Ah, grazie.
Scusa, grazie. È diverso.
però almeno non so Disma, ma Socrate a quanto pare aveva un cuore tenero, era un po' un... Sai, come quelle statuette dei satiri che avevano i greci, che fuori facevano schifo, dentro però
c'era della mussa cadendo.
Sì. Esatto, e poi vabbè, l'immagine più buffa, diciamo, che ci viene raccontata è quella di Aristofane, delle nuvole di Aristofane, una commedia famosa, mm-hmm. in cui fondamentalmente Socrate viene descritto come un disadattato, cioè questo signore che porta il figlio perché gli venga insegnato a parlare bene in pubblico, perché deve,
cioè lo porta da Socrate sto figlio,
esatto, si deve districarsi da dei creditori, e allora dice dai, io ti insegno a parlare bene, così almeno, e invece arrivano da Socrate che è appeso su una specie di culla, una cesta, così, che studia il salto delle pulci, il ronzio, cioè cose inutili assolutamente. Infatti poi questo qua torna dai creditori che lo pestano.
Scusami, aspetta, per chiarire, c'era uno che non pagava i creditori, che voleva esatto. portare il figlio da Socrate per insegnargli a parlare bene, così che il figlio parlasse con i creditori?
Esatto.
Vabbè, ma è una persona disgustosa.
È anche un po' dei disturbi grossi, perlomeno a livello di costruzione del percorso inizio-fine, causa-effetto.
E in tutto ciò Socrate si cullava guardando delle pulci.
Esatto, quindi okay. questa era l'immagine collettiva della figura del filosofo, in particolare di Socrate. Mm. Cioè Socrate era uno che andava in giro abbastanza trasandato, andava appunto, era quello che alle serate beveva più di tutti, e infatti poi alla fine è chiaro che poi dopo c'aveva sempre ragione lui, gli altri erano tutti ubriachi.
Certo, ovviamente.
Certo. Okay.
Perché reggeva di più.
Andava in giro a fare domande, passava le giornate al mercato, andava dalla gente a dire ma cos'è la giustizia, ma tu sai cos'è l'amore? E tra l'altro lui era sposato con Santippe, che a quanto pare era abbastanza insopportabile, e quindi probabilmente, penso io, pur di stare fuori casa andava a fare domande su qualsiasi cosa, no?
Beh, ma immagino però, che anche Santippe, cioè sopportare Socrate, comunque insomma
non fosse facile,
mansplaining uno dopo l'altro, cioè sapeva esattamente, tutto lui
esattamente. E quindi però diciamo che Socrate comunque fondamentalmente metteva in discussione tutti i presupposti su cui noi altri basiamo la vita, no? Cioè, noi abbiamo quattro cose che siamo convinti di sapere, e lui anche su quelle quattro andava lì a dire, non so, per esempio il comandante dell'esercito gli chiedeva ma tu che sei esperto, dimmi che cos'è il coraggio? E dopo 10 minuti di conversazione questo qua in crisi totale dice no, oddio, non so più niente, non sono forse così esperto di coraggio, hai ragione tu Socrate, devo venire a lezione da te.
Cioè pur di levarselo dalle palle lo scacciavano in questo modo.
Esatto, sì, c'erano dei dialoghi di Platone divertenti in cui a un certo punto non mi ricordo se Gorgia o chi gli dice sì adesso vabbè vai a giocare con i tuoi amici al di là del muretto, basta che non rompi le scatole. Quindi in generale però le domande di Socrate non sono poi così assurde, nel senso, cioè va proprio a indagare nel profondo delle cose. Per esempio nell'Eutidemo Socrate chiede ma essere disonesti equivale ad essere immorali? E l'Eutidemo dice ovviamente, certo. Ma cosa succede, risponde Socrate, se un amico vuole tentare il suicidio e tu gli rubi il pugnale? Cioè rubare comunque è un'azione disonesta,
certo.
Però l'azione in sé è morale, perché è fatta a fin di bene, è un'azione buona, ok? E quindi Socrate è tutto contento della sua dimostrazione, mentre quell'altro rimane lì appeso e dice sì vabbè, ok, forse non sono due concetti equivalenti, devo andare un po' più a fondo nelle cose, andare un po' a mettere in discussione quelle che sono le mie convinzioni.
Certo, però scusami, okay. Perdona, tu che sei filosofo, perdonami, ma una volta, cioè, in quell'epoca lì, dove siamo? Quarto secolo avanti Cristo? Cosa siamo?
Sì, siamo nel quarto secolo,
siamo più o meno lì. Cioè, erano un po' dei tarlucchi, nel senso, mancava un po' di capacità di ragionamento, nel senso, rubare il pugnale a uno che si vuole suicidare non è un furto, doveva rispondere quello là.
Vabbè, però loro comunque avevano tutte le cose degli oracoli, i segni, le profezie, eccetera, quindi comunque si basavano su quattro, cioè per i greci se tu eri bello di fuori eri anche bello dentro. Forse l'abbiamo un po' superata questa, cioè sì. Non proprio in realtà, però teoricamente la capacità di ragionamento era abbastanza legata a a un certo tipo di moralità esteriore, eccetera. E infatti è proprio il motivo per cui poi Socrate sta sulle palle a tutti, perché mette in discussione i valori condivisi dalla comunità ateniese. Cioè, e dice: voi che pensate di sapere tutto, invece non sapete niente. Io che dico che non so niente, invece so tutto. Infatti, poi tra l'altro ci si mette pure l'oracolo di Delfi a dire: sì, in effetti non esiste nessuno più sapiente di Socrate.
Vabbè, ha avuto un endorsement della Madonna, insomma, cioè, l'oracolo era molto ascoltato. Sì.
Ah, l'oracolo era una carica elettiva o si diventava perché no, si era i più pazzi?
Che andava al tempio, ti interrogava l'oracolo e l'oracolo dava delle risposte, cioè comunque era
ma l'oracolo era una persona, nel senso era uno che guardava le viscere di un coniglio, tipo.
Esatto, leggeva le tappe di tè o il fondo del vino,
i grattevinci buttati.
Senti, visto che abbiamo solo un minuto, possiamo chiederti che cosa abbiamo imparato da Socrate? Così ce la giochiamo al bar.
Che chi si fa i fatti suoi campa 100 anni. Invece Socrate, che faceva domande in giro, l'hanno condannato perché rompeva le scatole ai 70 anni. E soprattutto che è la classica persona scomoda che comunque ti fa mettere in discussione le tue convinzioni e che quindi ha detta, come direbbe Girard, antropologo del Novecento, è un po' il capro espiatorio che viene eliminato perché la comunità possa continuare indisturbata a portare avanti le proprie idee, le proprie, no, ai tempi la bella democrazia di Atene, che poi alla fine è quella che lo condanna a morte.
Certo, ma condannato a morte, qua vogliamo una risposta secca, in quanto irritante o insomma per questioni...
Lui per le accuse sono che non crede agli dèi, cioè quindi ai valori condivisi greci, e corrompe i giovani perché ha degli insegnamenti che vanno appunto non
di Sessone,
i sofisti per prendere lezioni, per parlare bene e votare in piazza e basta, ma andate, ragionate sulle cose, ecco, e quindi è uno che mette in discussione un po' tutto.
È molto meglio di Platone comunque, vabbè. Poi magari facciamo una
classifica. Beh, ci arriveremo a Platone, immagino. Facciamo la classifica dei nostri preferiti.
Io vorrei, te lo dico già.
Platone è il sequel di Socrate, praticamente.
Io però vorrei a un certo punto Wittgenstein.
Vabbè, posso. Molto più avanti.
Ma mica dobbiamo andare in ordine cronologico.
Un po' sì, però, perché sì. Scusa, sulla filosofia mi sembra che non andare in ordine cronologico sia un pochino
forza, però zoppare. Può avere un senso, poi magari ci arriveremo.
Pensiamo. Grazie Matteo.
Ciao. Grazie a voi.
Ciao. C'era una domanda per Matteo interessante, ma perché nei telefilm italiani si doppiano gli attori italiani? Boh, glielo chiederemo.
Sono delle brutte voci, proprio.
Lo sa, la linea al GR.
Essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole si arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me. Parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Come le supposte abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano.
comprano. In costante escalation col vicino costruiscono. Partono dal pratino e vanno fino in cielo. Ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto i pargoli. Vedi come i ceti qui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano. Tiratissimi si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come Fruit of the Loom, che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio.
Ognuno per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica. Mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono
meglio. Era Frankie High Energy MC.
Elogi, elogi a GoGo per Giovanni, il quale ha comprato, Disma, sei seduto?
Sono sempre seduto con Semino.
Stai ancorato alla sedia, ha comprato, potresti cadere dalla sedia, attenzione, occhio. Ha comprato 200 biglietti dell'Operazione Primavera. Ha comprato 200 biglietti, quindi ha cacciato 500 euro. Ora,
ma dal Brigadier Gattabuia?
Esatto, no, veri, perché sì, risultano nel sistema. Ora Giovanni, se ci stai ascoltando, non vorrei che tu ti fossi sbagliato, perché due volte...
No, lascia per, cioè...
ma no, ho capito, cioè, non è che possiamo...
Calone, se si è sbagliato, nella vita capita di sbagliare.
Cioè, stai teorizzando il rimpinguamento delle casse attraverso la circonvenzione.
Ma no, voglio dire, cioè, se uno va al ristorante... e ordina una pizza a Napoli e gli porta a Napoli, non è che volevo la romana, no, hai chiesto una Napoli.
No, è vero, però siccome noi possiamo comprare, voi potete comprare al massimo 100 biglietti alla volta, perché non c'è il bottone 200 biglietti, c'è al massimo 100, lui l'ha fatto due volte.
Quindi non ha sbagliato.
Ieri e l'altro ieri, no, non ha sbagliato, semplicemente un mito.
Vediamo se è lui, pronto?
Pronto.
Sei tu?
No, io sono quello che parla sempre di una roba che non c'entra niente, no, a che fare con i biglietti. Allora mi chiedevo, ma quanti biglietti avete comprato dell'ultimo concerto di Ozzy con i Sabbath a Birmingham?
Io zero, ovviamente.
Allora, zero, però so che ci sono, mi sembra che ci siano anche i Mastodon, se non erro, che sono uno dei miei gruppi preferiti, e ero mezzo tentato, però non penso che ci andrò fino a Birmingham, anche perché poi saranno finiti i biglietti.
Ti volevo sapere se tu ne avessi comprati tanti, te ne avrei comprato uno a rispetto.
Faremo il contrario,
no,
faremo il contrario.
No.
Ciao.
Ciao.
Buon rientro a casa. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora, ci scrivono una cosa molto divertente. Poi andiamo a vedere la storia del milione di euro. Allora, ci scrive Ste, che ha fatto un PhD su... su Kant, quindi probabilmente voleva morire.
Sì, noi ti siamo molto vicini e ti abbracciamo, Ste.
Sì. Tra l'altro Kant è una figura disgustosa. Allora, sostiene, Ste, ci dice che girava questa storia che Kant, che secondo me è un gran tarlucco, sostanzialmente si era messo in testa a un certo punto doveva iniziare a fumare la pipa, ma si era fissato che la sua regola era di fumare una pipa al giorno, ma siccome gli piaceva continuava a comprare pipe più grosse per fumare di più.
Ma questo sarebbe veramente una storiella incredibile se riferita a questo filosofo così serio, importante, introspettivamente enorme.
Fai conto che Kant, da quello che ricordo, non è mai uscito da Königsberg, il che ti dà il metro di cosa potesse conoscere della vita. Cioè,
ma come Salgari, però, che era rimasto a Torino per sempre, ha scritto delle cose favolose.
Vabbè, allora, €1 milione, ci sono in palio $1 milione, scusate, non di euro, per decifrare la scrittura della Valle del Indo, e un mistero ancora irrisolto che risale a 5.000 anni fa, e noi vogliamo dare a tutti voi...
Scusami, ma quell'iscrizione, cioè quella specie di antilope con sopra l'iscrizione?
È quella roba lì.
C'è scritto scemo chi legge.
L'hai tradotta?
Sì.
L'hai tradotta?
È evidente.
Hai vinto $1 milione.
Grazie, no, mi do l'Iban.
Non è vero. Allora, abbiamo con noi un archeologo che la sa lunga di tutte queste cose qua, degli antichi, e che ci potrà instradare a noi e a voi, provare a capire quantomeno che strade seguire, che strumenti scegliere per cercare di vincere milione di euro. Buongiorno Dario Sigari, archeologo e animatore del Museo di Trento. Dico animatore perché non ricordo che lavoro fai esattamente. È una formula che funziona sempre, quella di dire animatore.
Sì, ciao,
bentornato.
Ciao Dalone. Sì, no, faccio il ricercatore.
Ricercatore.
E quindi, sì, no, esatto, la sua lunga rispetto a cosa vuol dire cercare i soldi, perché non si tira a campare, e soprattutto non si tira a campare neanche. E allora, sì, no, è uscita questa notizia, in realtà molto molto interessante.
Sì.
Che come dire, trova la sua ragione in una diatriba politica di fatto tra il come si dice il presidente di, diciamo così, del Tamil Nadu, che sarebbe Mutuvel Stalin, il secondo nome vi evito di pronunciarlo, quindi con questo nome anche molto evocativo, e il primo ministro indiano Modi. I due si piazzano su due correnti completamente distinte.
Noi stiamo con Stalin, ovviamente.
Ovviamente. anche perché Stalin che ha deciso di pagare questo milione di dollari.
Grande.
Esatto. E perché fondamentalmente in realtà riuscire a decifrare, ammesso che si riesca effettivamente, questa forma di scrittura, diciamo così, potrebbe dar ragione a uno o all'altro rispetto a sostenere quale cultura sia arrivata prima.
Okay.
E nello specifico, come dire, i nazionalisti indù, quindi quelli di Modi, no? Secondo l'ideologia suprematista di Modi, sostengono che praticamente c'è un popolo ariano che ha portato la religione vedica dell'induismo in India, e questa rappresenta la popolazione originaria dell'India, effettivamente. Mentre secondo diciamo la
versione di Modi,
Stalin.
Ah, scusami,
Stalin.
Di Stalin.
Che verrebbe da dire Stalin Junior, però non
Stalin Junior, hai ragione.
E in realtà secondo loro ci sono i dravidi dell'India meridionale, che sono la popolazione autoctona, no, dell'India, e poi di fatto gli ariani sono stati gli invasori che erano nel nord dell'India, che però in realtà a loro volta provenivano dall'Europa, quindi anche una visione un po' particolare. E quindi riuscire a decifrare in realtà queste tavolette, riuscire ad attribuire questi sigilli, in realtà sono, insomma, delle iscrizioni su alcuni supporti che poi in realtà l'uso è ancora, sembra abbastanza variegato, permetterebbe di poter dare ragione a una o all'altra versione, o magari a una terza che non si considera minimamente, ecco, insomma.
Ma, e quindi è una lotta tra nazionalismi che cercano di sfruttare simboli antichi, sì, per fotersi, esatto, l'un l'altro.
Esatto, ma è che, cioè, in realtà noi archeologi in realtà abbiamo una responsabilità politica enorme, cioè siamo spesso possiamo agire come soggetti potenti in queste diatribe, no, rispetto a chi c'era prima dell'altro, no, quando ci sono situazioni di conflitto.
E poi c'era sempre qualcun altro prima di quello che c'era prima dell'altro.
Ovvio. Sì. Comunque c'erano prima i dinosauri, insomma.
Esatto.
Comunque. E quindi niente, insomma, questa è quanto. Insomma, quello che bisogna capire è qual è l'implicazione esattamente di questo bando, che in realtà non, cioè, nel senso, si dovrà risolvere a livello di pubblicazione scientifica, ecco, quindi un po' come quello che è stato, forse qualcuno si ricorda, no, per la Vesuvius Challenge, che praticamente era stata lanciata dall'Università del Kentucky, per cui praticamente alcuni pezzi di quattro pergamene erano state decifrate da degli studiosi, e loro avevano fatto ricorso all'intelligenza artificiale, quindi quella potrebbe essere combinata con l'ATAC, con le TAC, che hanno permesso di vedere meglio alcuni segni proprio lasciati su queste pergamene. Poi sono riuscite a decifrare quanto scritto su queste pergamene, appunto, che erano, non si potevano aprire, ecco, insomma, e quindi erano molto fragili, e in quel caso le persone che hanno vinto questa sfida hanno guadagnato $700,000, ecco, quindi insomma.
Ma
spesso ci sono queste.
Però non c'è, quindi non bisogna aderire, bisogna essere un'istituzione. Cioè, non c'è un'email alla quale io scrivo, vuol dire essere.
Non bisogna essere un'istituzione, perché poi, tra l'altro, se si va anche a vedere online, ci sono video, cose, insomma, di gente che dice: ah, l'abbiamo decifrata, in realtà.
Ma non, ovviamente, diciamo, no, il signor Truffaldoni e il sedicente brigadier Gattabuia, in realtà sappiamo, lo diciamo, essere il truffatore, il Mariolo. Truffaldotti.
Il signor Truffaldotti, il brigadier Gattabuia. Esatto, qualcuno se lo ricorderà.
Esatto. Senti, poi basta anche, a proposito, appunto, delle antilopi cui faceva riferimento Valone all'inizio, così, in realtà basta vedere che poi ognuno effettivamente dà anche l'interpretazione che vuole. Poi è stato divertente perché mi avete fatto fare questa cosa ingrata, che è stato studiare, che si sa che quella cultura non si mangia, quindi vi ringrazio perché non ho mangiato in questi giorni. No, scherzo. Però è stato divertente anche riuscire a confrontarmi con alcuni colleghi indiani,
sì,
a proposito di questa notizia.
Cioè, in seguito alla nostra richiesta, tu hai contattato degli studiosi indiani?
È chiaro.
Ma sei un mito, sei un mito.
Si muove a livello internazionale per riuscire a dare delle notizie, insomma,
affidabili. Certo.
Affidabili.
Perché poi sappiamo che Povera Rambelli è una fonte certificata. No fake news.
Adesso c'è un tavolo permanente Italia-India a livello accademico su ciò che diciamo qui.
Sì, esatto.
A Poveri Mabelli.
Ma vale ben oltre le peer review che si utilizzano.
E cosa dicono i colleghi indiani?
Ma praticamente, appunto, queste antilopi in realtà hanno mille interpretazioni, e tra l'altro che poi vengono riportate anche nel sito della BBC. Per cui, per esempio, queste figure animali vengono interpretate addirittura come unicorni, vengono prese come ancora più attendibili, come riferimento, insomma, per poter interpretare questi animali. Quindi,
non sono unicorni, sono delle antilopi di profilo, e quindi sembra che hanno un corno solo, ma è evidente che non.
Sì, oppure banalmente dei bovini. Insomma,
ma queste tavolette hanno il positivo e il negativo, tra virgolette, cioè hanno la parte convessa e la parte concava.
Sì, esatto, perché potevano essere usati anche come elementi per
timbri, tipo?
Come timbri, esatto. Sì.
E c'è una bajour davanti all'antilope.
Sì, ma ci sono anche dei rastrelli attorno, esatto, ci sono questi simboli abbastanza particolari, peculiari, che in realtà sono quelli che poi effettivamente danno la chiave di interpretazione. O in realtà, qua ci sono diverse scuole, no, di pensiero rispetto a come leggere queste iscrizioni, cioè se come dire, la composizione di tutto quanto, no, ha un valore come singola parola, oppure in realtà è come se valessero come stile marchio da bordo, quindi si compongono delle figure, tutta una serie di altri elementi, ma non hanno un valore, diciamo, fonetico, cioè non sono delle parole vere e proprie.
Allora, scusa, per descriverlo un attimo a chi è all'ascolto, oltre alla, appunto, alla figura di questo animale cornuto che c'è sopra, sì, perché sono più, le tavolette sono più di una.
Sì, ci sono anche gli elefanti,
gli elefanti,
quelli sono altri, certo, ci sono le svastiche, sì, poi prima abbiamo parlato di ariani, di svastiche, e di Stalin, quindi diciamo siamo attorno al 1940.
Esatto.
Esatto, esatto.
E poi ci sono appunto tutti questi, come si definiscono, ideogrammi, pittogrammi, cosa sono?
No, sono
cuneiforme, che cos'è?
Ma no, in realtà anche perché non essendo stati in grado di decifrarli, è difficile anche attribuirli, certo, nel senso che se appunto a seconda di come ti vuoi girare la,
vabbè,
la pittata,
ma
appunto, poi,
tu che sei studiato, ti sei fatto un'idea?
Ma allora, secondo me restiamo in un campo, cioè, adesso faccio do una definizione che potrebbe apparire molto, molto democristiana, e qua Stalin si incaccerebbe, scusate il francesismo, no, nel senso che in realtà appunto questi reperti, insomma, sono stati datati più o meno a 4.000-5.000 anni fa, ok? Quindi siamo in una fase dove appunto iniziano ad emergere tutti i primi centri urbani, e quindi appunto la civiltà dell'Indo diventa un elemento chiave in questo senso, e il fatto che questo elemento sia una scrittura o meno in realtà potrebbe marcare proprio il limite, no, tra preistoria e storia, no? Sappiamo, no, che la preistoria è tutta la storia dell'umanità senza scrittura, e la storia appunto quando compare la scrittura. Ora però c'è tanto anche dibattito rispetto a tutto quello che sono le forme di comunicazione nella preistoria, persino nel paleolitico, ci sono tutta una serie di segni che si dice che sono sistemi di memorizzazione, di calcolo, sono sistemi di comunicazione, quindi per quel che mi riguarda effettivamente sono sistemi di comunicazione, sono in una fase evolutiva verso una forma di scrittura, e quindi in una maniera molto democristiana dico sì, possono essere semplicemente degli oggetti che effettivamente comunicano qualcosa, però non ti so dire se effettivamente risultino una forma di protoscrittura vera e propria per come la interpretiamo noi, no? Per cui abbiamo dei segni molto schematici che li associamo a un suono,
certo,
oppure
certo,
abbiamo tipo degli ideogrammi, no?
Perché si legge che se fosse così, se fosse tipo la nostra, sarebbero state persone di pochissime parole, perché le scritture più lunghe sono comunque corte.
Esatto, proprio così.
Ma se noi adesso, io e Alone, usciti di qua dalla trasmissione, volessimo piazzarci lì testa dura come i sardi a provare a
tirare capate alle Claire dei nostri garage per tirar fuori l'idea che ci fa vincere un milione,
cioè da dove partiamo a studiare, qual è il primo, la prima cosa che dobbiamo imparare
dopo Wikipedia, diciamo, sì.
Allora, bisogna guardare un po', insomma, le iscrizioni, cioè come dire, sì, le prime forme di scrittura che provengono da quell'area lì, quindi facciamo riferimento ai testi sanscriti, in sanscrito, scusate, oppure banalmente si può fare riferimento anche a tutte le iscrizioni, quelle protelamitiche, protocuneiformi, e provare a vedere se ci sono degli appigli in questo senso, per provare a trovare qualche elemento in comune. Ma da sé che appunto, se diamo retta invece a quello che dicono alcune, a una scuola di pensiero, no, che ci si arrabatta da anni su questo lavoro, anche perché insomma il mistero, mi sento un po' Enrico Ruggeri quando dico mistero, di questi sigilli, insomma, va avanti da almeno 100 anni, ok, perché vennero scoperte nel 1920 le prime, appunto, cioè comunque ci sono delle scuole di ricerca che vanno avanti da un sacco di tempo, e ce n'è una che dice appunto che in realtà non le dobbiamo, cioè non avrebbero nulla in comune in realtà né con il protelamitico né con il protocuneiforme, ma vanno intese nel loro insieme, allora a quel punto non vale più nulla di tutto. Ecco, quindi bisogna stare un po' attenti anche rispetto a questa roba.
Per chiudere questa conversazione citerò un nostro collega, un tecnico di cui però non farò il nome per mantenere la privacy, che oggi andava in giro per la radio profetizzando che con la morte del Papa Nero finirà il mondo. Non ho capito se parlava del Papa dei Gesuiti o se si riferiva a Francesco, che non sta benissimo e che, non so, se non sbaglio, è proprio, fa parte dei Gesuiti.
Eh sì, certo.
No, però c'è anche una sorta di, tra virgolette, Papa, il capo dei Gesuiti, diciamo. E quindi, insomma, non so questo quanto abbia a che vedere con l'archeologia, però quando si parla di archeologia si parla anche di alieni, ovviamente, quindi...
Chiaro, sì, per rimanere ai misteri di prima.
Insegna, no?
È ovvio.
Senti, ci dai il sito, quello lì, per mandare la mail con la traduzione, che così magari ci proviamo? Ce l'hai sotto mano, no?
No, allora, non c'è un sito su cui mandare l'interpretazione, esatto. Bisogna semplicemente, una volta che si trova la soluzione...
andare in India, nel Tamil Nadu.
Esatto, no, bisogna fare una pubblicazione scientifica, insomma, attraverso la pubblicazione scientifica.
Ma possiamo farlo anche io e Alone, o deve farlo uno scienziato?
Ma no, lo potete fare anche voi, dovete farlo, cioè, come dire, con un linguaggio appropriato.
Forbito.
In questo senso, sì.
Certo, il parolone.
Sì, erudito, ma insomma...
Come ci prende in giro?
In indie.
Va bene, no, Dario.
Sì, mi prende in giro.
Dario, ci stavi chiaramente prendendo in giro dall'alto delle tue...
No, dall'alto del fatto che è alto 2,10 metri.
Sì, anche quello.
Esatto.
Ciao, Dario, grazie. Ciao.
Due cose, rapidamente.
È veloce, 10 secondi.
La prima è, grazie di esistere, quindi continuate a sostenere Radio Popolare e comprate i biglietti dell'Operazione Primavera.
Grande.
La seconda è, comunque, se qualcuno fosse interessato, il 7 marzo faccio un evento pubblico a Milano, quindi...
Dove?
Oggi, al Circolo Filologico Milanese, in via Clerici.
Dario Sigari...
Ancora più antica, di arte paleolitica.
Dario Sigari, 7 marzo, dove, non mi ricordo...
Via Clerici...
Via Clerici. Circolo filologico.
Circolo filologico. Sì.
Perfetto, grazie.
Ciao.
Noi
e quindi niente, noi andiamo appuntamento domani, andiamo col GR e siamo ancora
esteri.
Esteri, volevo dire, e siamo ancora a 0 euro rispetto al milione che pensavamo di portarci a
casa.
Ma
adesso usciamo di qua e pam, testate sulle sulla racinesca del box.
Ah, subito. Ciao.
A domani.